Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grazie a Silvia, l'ultima Patreon iscritta. Non so più parlare, è normale, sono molto stanco. Grazie a Silvia, l'ultima Patreon iscritta a Patreon. No. Grazie a Silvia, l'ultima patron iscritta. Grazie a Silvia, l'ultima patron iscritta su patreon.com/cosemoltumane. E grazie anche a Umberto che mi chiede: come mai in una bottiglia di prosecco continuano a salire verso l'alto le bollicine?
Bravo, ce l'hai fatta, eh? Dai, solo 7 volte.
Cose molto umane.
La risposta sta nel linguaggio, perché non possono salire verso il basso. Dal momento che salgono, vanno verso l'alto. A domani con cose... Ok. Allora, bisogna fare un passo indietro. L'ho fatto veramente con la sedia. Bisogna fare un passo indietro. Intanto, come mai ci sono le bollicine nel prosecco? Le bollicine nel prosecco sono il residuo, o meglio, un processo voluto naturalmente, della fermentazione del vino. Come mai solamente il vino mosso e frizzante e il vino fermo non lo è? Il vino fermo è vino mosso sgasato. Perché l'anidride carbonica, che alla fine è quello che fa le bollicine nel vino, esattamente come nelle bibite gassate o nell'acqua gasata, ma lì si fa un altro processo, adesso ci arriviamo, è anidride carbonica, che nel caso del vino o di tutte le cose fermentate, così come la birra ad esempio, è il risultato del... Sono le scoregge dei lieviti, alla fine. Quindi batteri che mangiano lo zucchero e fanno le scoregge.
Mi scrive su Spreaker Urlando Bloom, il cui nome ovviamente mi piace un casino, che i lieviti non sono batteri. È vero, una semplificazione assolutamente eccessiva. Sono a metà strada fra i batteri e le muffe, solo che essendo unicellulari sono lì un po' a metà strada. Però effettivamente i lieviti fanno parte dei fungi, o miceti dal greco, che è anche un modo carino in Veneto per chiamare i piccoli gatti, i miceti.
E fanno anche l'alcol, che è quello che li rende piuttosto interessanti. Nel prosecco o nel vino mosso, appunto, è il prodotto naturale della fermentazione. Nello champagne, invece, una volta che viene fermentato, viene aggiunto ancora zucchero e ancora lievito, in modo che fermenti di brutto, il che rende lo champagne unico, ma questo è un'altra cosa. L'anidride carbonica, invece, nell'acqua gassata, oppure nelle bibite gassate, viene pompata dentro, banalmente, nel senso che un gas può essere sciolto all'interno di un liquido, sempre che non abbia una via di fuga, cioè l'anidride carbonica nella coca rimane sciolta nella coca finché la bottiglia è chiusa. Lì c'è un'alta pressione di anidride carbonica, ma quando apri il tappo quell'anidride carbonica esce, la pressione diminuisce e l'anidride carbonica, che invece è ancora sciolta dentro la bibita, tende ad andarsene via, perché ovviamente cerca di stabilire un equilibrio, e l'equilibrio fra la bottiglia di Coca-Cola e la pressione del resto del mondo è un equilibrio che la povera anidride carbonica non riuscirà mai a colmare, cioè non riuscirà mai a raggiungere. E quindi la coca si sgaserà. Le bibite calde si sgasano molto più in fretta, perché in un liquido freddo può essere disciolto più gas. Ma questa non era la tua domanda. La tua domanda è: perché vanno verso l'alto? Beh, perché vanno verso l'alto è molto facile, perché l'anidride carbonica è molto più leggera del liquido in cui è immersa, per cui una volta che la bolla si forma tende a scappare verso l'alto. Ma la parte interessante è: come cavolo si formano le bolle? Se vi siete mai persi con lo sguardo languido guardando un bicchiere di champagne, un bel flute, e avete notato che le bollicine a un certo punto sembrano formarsi sulla superficie del bicchiere, da dentro ovviamente, in un punto che sembra assolutamente casuale, che non è per niente casuale come vedremo tra poco, e che sembra un generatore infinito di gas. Cioè la bolla nasce lì da nulla apparentemente e ovviamente va verso l'alto e va avanti per un sacco di tempo finché non si sgasa completamente. Intanto anche lì due cose: lo champagne e i bianchi frizzanti si bevono preferibilmente nei flute, cioè nei calici stretti e lunghi. Questo perché una superficie minore esposta all'aria del liquido lo fa sgasare più lentamente, banalmente, rimane gasato per più tempo. Ma come si formano le bolle? O meglio, come sceglie una bolla dove cavolo iniziare a formarsi, nascere? La sala parto delle bollicine all'interno del prosecco si chiama centro di nucleazione. I centri di nucleazione, o meglio, la nucleazione è la transizione di fase, cioè può essere cristallizzazione, cioè che si ghiaccia qualcosa, può essere la condensazione, cioè che da gassoso diventa liquido, oppure ebollizione, come nel nostro caso, cioè che da liquido diventa diventa gas. I centri di nucleazione permanenti.
Capite la battuta.
I centri di nucleazione possono essere qualunque cosa, qualunque pretesto è buono per una bollicina per nascere, perché l'amore è la cosa più importante. Può essere, e di solito lo è, infatti, un'asperità anche microscopica sulla superficie del vetro, che è la stessa ragione per cui se buttate una Mentos all'interno della Coca-Cola esplode in un geyser d'amore. Perché? Intanto la Coca-Cola non deve essere per forza diet. Gli esperimenti li facevano tutti con la Coca Light o Diet o Zero, quella che è senza zucchero, semplicemente perché senza zucchero fa molto meno casino poi da pulire. E non c'è nessuna proprietà chimica nella caramella, non c'è nessun ingrediente nella Mentos che faceva sì che la reazione avvenisse in modo così rapido. È la forma, in realtà, non il tondolotto, il fatto che la superficie della Mentos è piena di asperità. Ma se fate lo stesso esperimento con un sasso, ad esempio, otterreste risultati simili. Vai, prendi un bel bicchiere di Coca-Cola, buttaci dentro un sasso e vedrai delle bollicine.
Bravo, però ti sei rovinato il bicchiere di Coca-Cola. E se un tuo amico ti dice di buttarti giù da un ponte?
Perché è la superficie ruvida a livello microscopico che fa fare il botto. Cioè, quasi tutta l'anidride carbonica disciolta dentro la Coca-Cola, quindi liquida, passa allo stato gassoso rapidissimamente. Stessa cosa succede ad esempio con la bibita fredda, che non abbastanza fredda, nella quale ci buttiamo dentro il ghiaccio. Il ghiaccio, anche se ci sembra liscio, è pieno di piccole asperità, soprattutto se è un ghiaccio molto freddo, cioè se è asciutto, appena tirato fuori dal freezer. In quel caso la reazione fa sì che la coca ci si sgasi e fa cagare. Diverso è il ghiaccio nei locali, che essendo nella macchina del ghiaccio ha quasi sempre una pellicola d'acqua perché è in via di scioglimento, per cui il fatto che sia protetto dall'acqua fa sì che l'anidride carbonica interagisca con l'acqua e non direttamente col ghiaccio. Insomma, si sgasa di meno, cazzo. Il fatto che ci sia bisogno di un centro di nucleazione per il cambiamento di stato è la stessa ragione per cui se mettete in condizioni precise, però è fattibile anche in casa, un recipiente estremamente pulito, liscio, senza asperità, d'acqua in freezer, l'acqua può rimanere liquida, anche se va sotto lo zero, finché non le rompete le palle. Cioè, se andate lì, la toccate, si congela abbastanza velocemente. Ci sono un sacco di video su YouTube ed è abbastanza impressionante, fa ridere. Comunque, per tornare alla domanda, la ragione del perché le bolle salgono verso l'alto è, appunto, perché sono molto più leggere del liquido in cui sono immerse. Perché continuano a salire verso l'alto quando l'abbiamo bevuta e facciamo i rutti? Non me l'hai chiesto, però è facile capirlo, perché nel momento in cui una bibita con dentro del gas disciolto arriva nello stomaco, che è aspero e caldo ed è pieno di acidi, ovviamente si sgasa alla velocità della luce, e quel gas dove va? Su per l'esofago a far vibrare sonoramente le tue mucose per lasciare basiti gli astanti con un tonante ruttazzo, il che vuol dire che in genere hai gradito la bibita. A domani con cose molto umane.